Pronto, buongiorno.
Sì. Ciao, buongiorno. Sì. Oh, tu hai seguito appunto sia il summit sia quello che è avvenuto nei giorni successivi, in particolare la giornata anche di ieri, che ha tirato un po' le somme al di là di quello che è trapelato, perché poi in sostanza c'è abbastanza poco di scritto, questi trattati sono poca roba, anzi è comparso sull'Atlante delle guerre proprio i 3-4 punti che ci sono proprio. Però in prospettiva dovrebbe svilupparsi qualcosa di importante, in particolare dal punto di vista di quello che è l'orchestratore alle spalle di tutto ciò, cioè la Cina, vero?
Sì, assolutamente. Infatti, al di là dei ringraziamenti di Trump e ieri di Pompeo, che era a Pechino, la Cina, diciamo, è insieme a Moon Jae-in la principale artefice intanto di questo riavvicinamento, perché si è dimostrato intanto responsabile da un punto di vista internazionale nel momento in cui ha appoggiato le sanzioni contro la Corea del Nord, nel momento, diciamo, più delicato, tutto sommato, della crisi coreana, ma nello stesso tempo ha sempre tenuto le posizioni, ribadendo che comunque non ci sarebbe stata alcuna prospettiva di denuclearizzazione, quindi di pacificazione della penisola coreana, se nello stesso tempo non ci fosse stata anche una, come dire, dismissione praticamente la presenza americana a Seoul, in Corea del Sud. Tant'è che, diciamo, dopo il summit, quando è stato annunciata la firma di questo documento, un po' tutti ci siamo chiesti intanto che cosa fosse, perché non era assolutamente stato annunciato, e quando poi il documento è uscito, in effetti è un documento molto debole, che di fatto non comporta di per sé nessun passo avanti rispetto alla dichiarazione congiunta intercoreana di Panmunjom, di quando, sostanzialmente fatta quando Moon Jae-in e Kim Jong-un si sono incontrati lo scorso 27 aprile, nel senso che c'è la questione, si parla di denuclearizzazione completa della penisola coreana, ma non si sottolinea la questione della irreversibilità e della verificabilità, sostanzialmente, che sono poi i punti che interessavano di più all'amministrazione americana. Si auspica, gli altri due punti sono un auspicio per la pace e l'altro per il benessere, diciamo, nel mondo, e poi il quarto punto è una questione puramente tecnica, cioè il rientro delle salme dei prigionieri di guerra americani nella guerra di Corea. E in realtà, a parte questo, appunto, non c'è sostanzialmente altro, ma era chiaro che il meeting di Trump e Kim era principalmente un evento simbolico, comunque importante, storico, perché per la prima volta un presidente americano in carica ha incontrato un leader nordcoreano. In realtà, tutto sommato, io lì ho sentito un po' di voci di giornalisti, soprattutto gli americani, perché ero molto curioso, e l'idea, insomma, era che un po' tutto sommato Trump abbia effettuato troppe concessioni dal loro punto di vista, diciamo, a Kim Jong-un. Beh, poi un capitolo a parte, secondo me, va dedicato invece al Giappone in questa prospettiva. Comunque sia, la vera notizia praticamente Trump l'ha data durante la conferenza stampa, e quando ha annunciato la fine, la probabile fine delle esercitazioni sulla penisola coreana da parte degli Stati Uniti e della Corea del Sud, è emerso subito come la vincitrice praticamente di questo summit sia stata fondamentalmente la Cina, perché Trump, senza volerlo, ha sostanzialmente ribadito quella che è sempre stata la posizione cinese, la cosiddetta, posizione della doppia sospensione, cioè o i due no, come a volte la stampa cinese ha utilizzato a questo riguardo, cioè sospensione delle operazioni, diciamo, nucleari praticamente della Corea del Nord e anche dei test missilistici, e sospensione delle esercitazioni e poi della presenza militare americana, le basi americane in Corea del Sud. Ovviamente Pechino sa bene che non può ottenere tutto subito, e però ieri sera poi dalla Casa Bianca sembrerebbe arrivata la conferma di questa sospensione a tempo indefinito. Credo che oggi o domani arriverà la conferma ufficiale anche da parte di Moon Jae-in, il presidente sudcoreano, che tra l'altro nei giorni scorsi, il giorno dopo il summit, c'erano delle elezioni locali in Corea del Sud e ha completamente asfaltato il partito conservatore, che ha visto anche le dimissioni di alcuni dei dirigenti più importanti, quindi ha avuto anche una sorta di, chiamiamola così, consacrazione da parte anche del voto, delle urne, a questa sua politica di apertura. E quindi, se arriverà l'ufficialità di questo, la posizione della Cina sarà l'ideale in questo momento. Poi ieri, ad esempio, Wang Yi, che è il ministro degli esteri, ha precisato che la Cina è assolutamente comunque d'accordo nel mantenere le sanzioni alla Corea del Nord finché non si vedano i primi barlumi di una denuclearizzazione, ma ha ribadito naturalmente come va garantito che questa avvenga, deve essere garantita la sicurezza, diciamo, di Pyongyang.
Oltre alla questione più strettamente militare, cioè di non avere proprio gli americani che confinano con il proprio paese, i cinesi potrebbero essere stati invogliati a spingere verso questa direzione proprio per lanciare questa via della seta che comincia a avere delle resistenze anche tra vietnamiti, tra le notizie di oggi, ad esempio degli scontri di ieri in Vietnam, o anche di malesi e di altri che vengono coinvolti in questa stretta.
Beh sì, allora, ieri tra l'altro per la prima volta alcuni funzionari cinesi hanno parlato di coinvolgimento della Corea del Nord anche nel progetto della nuova via della seta, che diciamo che al di là delle due rotte, anzi tre, perché oltre alla rotta terrestre marittima c'è pure quella polare, la via della seta, la nuova via della seta è diventata un po' una sorta di canovaccio con la quale la Cina, diciamo, ritiene di dover allacciare tutti i suoi rapporti commerciali, cioè tutto è focalizzato comunque in funzione di quel progetto. Ovviamente diciamo che con la Corea del Sud sono stati riattivati importanti accordi commerciali dopo un periodo veramente brutto delle relazioni tra Cina e Corea del Sud, e quindi naturalmente questa eventualità di una dismissione praticamente americana nell'area favorisce la Cina. In realtà in Asia la Cina ha bisogno soprattutto di pace, di tranquillità per potersi appunto dedicare a ovest, no? Per avere lo sguardo più a ovest senza che debba sempre un po' pararsi la schiena da preoccupazioni di natura militare o strategica in Asia. Dopodiché il summit ha dato il via a tutta una serie di girandole, diciamo, diplomatiche che potrebbero cambiare anche lo scacchiere quadro da un momento all'altro, anche se insomma la traccia sembra essere quella. Sicuramente la Cina in Asia ha tutta una serie di problemi comunque, perché le proteste in Vietnam per la creazione di una nuova zona economica speciale, che tra l'altro, piccola curiosità, è stato arrestato pure un americano e oggi l'amministrazione Trump ha chiesto praticamente la liberazione al governo vietnamita. A mio avviso queste proteste non costituiscono un grandissimo problema, però, perché le relazioni tra Cina e Vietnam, come ben sappiamo, sono sempre abbastanza complicate. Ci sono già state molte proteste in Vietnam alcuni anni fa in occasione di questioni legate alle isole contese. Però ecco, io credo che soprattutto con l'avvento di Trump alla fine queste proteste naturalmente ci sono, ma i governi poi cercano tutto sommato un po' di tenere sotto controllo tutto, perché con l'avvento di Trump hanno capito che o si attaccano al treno americano oppure gli Stati Uniti non sembrano molto affidabili in questo momento da un punto di vista, tanto per garantire la sicurezza, diciamo, di quelli che non sono propriamente gli amici di Pechino, quanto anche economicamente, tant'è che quando è stato affossato la Trans-Pacific Partnership, il TPP, da parte di Trump, lo stesso Vietnam si è riferito direttamente subito alla Cina come a dire pensateci un po' voi, perché noi non sappiamo cosa fare adesso. E tra l'altro stavo proprio leggendo adesso, mentre aspettavo il collegamento, l'Asian Nikkei Review, che forse è la rivista economica più importante di tutta l'Asia, questa settimana, proprio il numero uscito oggi, aspettate che vi leggo il titolo, e sostanzialmente comunque dà per scontato che ormai, ad esempio sulla questione delle isole contese e del Pacifico, diciamo, ecco, la titola proprio Power Projection, e dice come Pechino sta vincendo il controllo del Mar Cinese meridionale. Quindi insomma io credo che la Cina in questo momento sia in una posizione oggettivamente difficilmente scalfibile da un punto di vista dell'influenza che ha sulla regione, e come si sta mettendo la vicenda coreana tutto sommato, insomma, va sui binari che Pechino sembrerebbe gradire alquanto.
Sì, sì, sia dalle Spratly che dalle altre varie arcipelaghi che ha praticamente, esatto, occupato. Vedevo anche, facendo delle mappe, quanto viene occupato del mare, dei diritti di pesca cinesi, e quanto occupano il mare anche giapponese. Tu avevi accennato prima al Giappone, che forse è rimasto un po' spiazzato da tutto questo.
Beh, Abe in questo momento è quello che ha il cerino in mano, sostanzialmente, nel senso che se c'è, se abbiamo degli stati che si possono dichiarare contenti dall'esito del summit tra Trump e Kim e di quello che ne consegue, che sono principalmente ovviamente la Corea del Nord, perché poi non dimentichiamo che insomma Kim Jong-un ha anche ottenuto praticamente tutto quanto gli serve in questo momento per organizzare i passi successivi con molta attenzione. Ricordiamo che un leader di un paese che è sempre stato descritto e raccontato come un criminale sanguinario, e non che non ci siano tutta una serie, come ben sappiamo, di questioni legate a purghe e a repressioni, però adesso praticamente ci manca che lo invitino anche, non so, mio cugino, e poi l'hanno invitato tutti, nel senso che Putin lo vuole incontrare
a settembre,
Esatto, poi c'è la Corea del Sud che è vincitrice, e secondo me il paese che in questo momento qua è in una posizione di maggior debolezza rispetto a questo quadro che si va creando è il Giappone. Intanto perché la notizia dell'eventuale dismissione delle esercitazioni, per quanto Abe poi dopo il summit abbia detto vabbè siamo ottimisti, aspettiamo, è un colpo durissimo per il Giappone. Ricordiamo che il Giappone non ha un esercito, perché la Costituzione dopo la Seconda Guerra Mondiale lo vieta. Abe vuole revisionare la Costituzione, ma in questo momento ha una situazione politica interna che non gli consentirà mai di arrivare al risultato di cambiare la Costituzione per riavere un esercito, e vede quindi il Giappone, alleatissimo degli Stati Uniti, le esercitazioni militari nella penisola coreana come uno dei punti principali della propria sicurezza, diciamo. In più il Giappone teneva molta la questione insoluta dei rapimenti di cittadini giapponesi da parte della Corea del Nord. Trump dopo il summit ha chiamato Abe e secondo la stampa giapponese nella mezz'ora di conversazione gli ha confermato che ha fatto questa richiesta a Kim Jong-un, però è sembrato un ringraziamento poi quello di Abe molto algido, diciamo, molto di circostanza, tant'è che la risposta di Abe qual è stata? Voglio incontrare Kim Jong-un perché vuole parlare direttamente di questa cosa, evidentemente non si fida più di Trump. Tra l'altro rumors, diciamo, che sono stati evidenziati dalla stampa nipponica, dicevano esplicitamente che Abe aveva chiesto espressamente a Trump di non firmare niente, perché ovviamente e Trump, insomma, l'ha fatto
subito.
Esatto, quindi insomma Abe in questo momento è in una posizione molto delicata. Se riesce a portare a casa almeno un incontro con Kim a settembre, e riuscisse a portare a casa almeno la restituzione dei rapiti, sul cui numero poi non c'è alcun accordo tra l'altro tra Corea del Nord e Giappone, per il Giappone sono moltissimi, tra Corea del Nord parla di 12-13 persone, ecco, in quel caso almeno una cosa se la porterebbe a casa. E tra l'altro aveva poco prima del summit Tokyo aveva espresso la sua, diciamo, disponibilità a cooperare economicamente con la Corea del Nord nel caso appunto si fosse risolta questa questione. È chiaro che in questo momento qua il Giappone è lo stato asiatico più in difficoltà in questa situazione molto fluida, che potrebbe anche cambiare, ma sinceramente in questo momento loro sono un po' ingolfati in questo quadro che si va a delineare, ecco.
Va bene, se non hai altro da segnalarci da quelle bande lì, ti lasceremo, sperando che l'aria condizionata ti abbia supportato finora.
Sì, per fortuna stasera parto, perché qui sono un po' in delirio. Praticamente Singapore, dico solo questa cosa qua, che è stata scelta sostanzialmente perché garantisce appunto sicurezza, perché è già stata, diciamo, il teatro di incontri molto importanti. Tra l'altro ha ospitato il primo incontro dopo il ritorno praticamente di Hong Kong alla Cina, tra Hu Jintao e l'allora leader, diciamo, di Hong Kong, sempre qua a Singapore. C'è lo Shangri-La Dialogue, che è praticamente l'evento più importante riguardante la difesa della sicurezza dell'Asia, e però è una città che è concepita sostanzialmente per essere vissuta passando da un interno all'altro, perché il clima tropicale ultra umido fa sì che uno debba proprio vivere all'interno, dove però appunto c'è questo piccolo particolare dell'escursione climatica delirante. No, direi che altro non c'è da aggiungere, nel senso che bisognerà vedere adesso. Ci saranno altri incontri tra le delegazioni nordcoreane e statunitensi, e lì capiremo un po' di più quali sono i tempi, perché ieri ad esempio Pompeo, che era in Cina, è stato un po' più scettico di Trump, dicendo che in realtà, insomma, non è detto che poi questo processo di denuclearizzazione possa proseguire senza intoppi, anzi ci saranno dei problemi, perché la Corea del Nord dovrà accettare la presenza magari di osservatori internazionali, se non direttamente americani, sul proprio territorio. Però ecco una cosa, che il documento non ha aggiunto niente, però la vera novità, oltre a quella delle esercitazioni, è che praticamente Stati Uniti e Nord Corea hanno ribadito che ci saranno dei prossimi appuntamenti. Questo è sicuramente un passo in avanti rispetto al passato, dove tutto si era bloccato poi, diciamo, in questa fase fondamentalmente. Quindi vediamo, nelle prossime settimane avremo sicuramente qualche elemento in più per capire davvero poi che tipo di accordo è stato raggiunto a Singapore.
Allora potremmo risentirci in quel momento, va bene?
Assolutamente.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie mille. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.